Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
Così si apre una nuova settimana in compagnia di Ora di Punta. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Buchi. Lunedì 26 di luglio, un saluto alla nostra squadra, Elenia Daniello, alla parte tecnica, Silvio Garbini, come di consueto allo streaming. Il numero di Radio Immagine a vostra disposizione per comunicare con noi in tempo reale, ve lo ricordo, 342 14 26 902, messaggi solo scritti, questo è il favore che vi chiediamo. Buon pomeriggio e bentornata Sandra Zampa.
Buon pomeriggio.
Lo ricordo, è la responsabile salute nella segreteria del Partito Democratico, è stata sottosegretaria al Ministero della Salute nel governo Conte 2. Zampa, allora, è stato un fine settimana anche difficile, penso a tutte le manifestazioni Novax che ci sono state in giro per l'Italia. Ho qui le prime pagine di questo lunedì, La Repubblica, il pass anche per i ristoratori, La Stampa, vaccini obbligatori a 12 anni, Figliuolo e l'ultimo miglio, Il Messaggero, più ricoveri, Lazio a rischio, Il Corriere della Sera, vaccini, appello del governo. Oggi con un'intervista sul Corriere della Sera Enrico Letta è tornato a chiedere un patto di maggioranza su questa questione dei vaccini. La sua opinione qual è?
Penso che dobbiamo fare tutto quello che serve perché si evichi assolutamente alle persone, alle vite umane e al paese di ritrovarsi in una condizione drammatica come quella che ci siamo lasciate alle spalle. Ci siamo lasciati alle spalle una situazione drammatica, ma non ci siamo lasciati alle spalle ancora l'epidemia da Covid, che rischia di trovare, esattamente come succede con i focolai, una nuova legna da ardere se le persone non si vaccineranno. Quindi occorre che le persone comprendano che per evitare le restrizioni, per evitare nuove sofferenze, per evitare decessi, per evitare che si finisca di nuovo a riempire gli ospedali, a sospendere la sanità in tutti gli altri aspetti, ci si vaccini. Credo che sia giusto dare tutte le spiegazioni, tutte le rassicurazioni, però credo anche che la politica, così abbiamo sempre fatto noi del Partito Democratico, si debba assumere delle responsabilità dando da una parte il buon esempio. Quindi ha fatto benissimo Enrico Letta a dire sia chiaro che tutti i nostri candidati anche alle amministrative devono essere tutti vaccinati, e anche tutti noi che siamo in Parlamento, chi è in Parlamento, io non ci sono, chi è in Parlamento, chi è fuori dal Parlamento, chi comunque svolge un ruolo politico per cui in qualche modo diciamo può essere un punto di riferimento, comunque insomma può certamente essere un comportamento virtuoso a cui le persone possono guardare. Credo che vada esteso questo ragionamento a tutti. Non penso che si possa stare al governo giocando in 500 scarpe come sta facendo Salvini, strizzando un giorno l'occhio ai Novax, il giorno dopo andandosi a vaccinare però dicendo che non lo farà fare ai bambini. Bisogna fare quello che dice la scienza, non mi sembra così difficile, a me sembra così facile.
No, beh sì, è assolutamente così. Zampa, mi dice che impressione le hanno fatto quelle piazze sabato scorso, penso alle manifestazioni dei Novax.
Che anche l'informazione dovrebbe tenere un po' più bassa l'attenzione, cioè una volta che l'hai descritto, però fare vedere troppe immagini, pomparle troppe, riempire troppi giornali. Guardi, intanto comunico che succede quasi solo in Italia, dove secondo me bisognerebbe aprire una riflessione seria sul ruolo della comunicazione e dell'informazione in una circostanza grave come la pandemia. Penso che non mi stupiscono e non mi spaventano, soprattutto non mi stupiscono perché noi lo sappiamo che esistono delle sacche anti-scienza negazioniste, se ne leggono di tutti i colori. Allora, quando non sei in pandemia ci fai sopra due risate, quando sei in pandemia peggio. D'altra parte l'Italia ha vissuto non tanti anni fa una cosa simile, quando ci fu la discussione del vaccino per i bambini, di alcune malattie molto gravi che stavano tornando. Epidemie, si rischiavano anche lì epidemie, e comunque malattie che pensavamo debellate che avevano tornato ad erano tornate ad affacciarsi. Ci fu all'epoca, lei se lo ricorderà, non sono tanti anni fa, era ministra Lorenzin, ci fu una discussione lacerante nel paese. La mia regione, che è l'Emilia Romagna, fu la prima regione a indicare una via di soluzione, che era quello di mettere come condizione che per l'iscrizione alla scuola pubblica i bambini avessero ottemperato agli obblighi vaccinali. La scuola pubblica, ripeto, quindi per andare a scuola devi presentare un certificato. Più o meno il Green Pass non è tanto diverso.
Sì, perciò, sì, più o meno lo strumento, diciamo, che ricalca quel...
Chiediamo a tutti il Green Pass per fare le cose. Io credo che, mi pare che anche questi numeri di aumento molto significativo, poi tra l'altro mi pare che i giovani stiano aderendo a questa proposta, cioè la libertà in questo caso è vero, ci costa una cosa in più, però insomma voglio ricordare che la libertà è costata molto, ma molto di
sì,
più.
Molte vite umane.
Tra l'altro le posso dire sì, una cosa che mi colpisce: ci sono popoli nel mondo, paesi abbandonati a se stessi, dove si sta morendo senza che nessuno si sta morendo di Covid.
Ne parleremo tra poco con il professor Aldo Morrone, il direttore scientifico del San Gallicano, ecco, di Roma, che ci raggiungerà in collegamento. Zampa, facciamo un piccolo passo indietro, torniamo alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio la scorsa settimana, e riascoltiamo quel breve passaggio di Mario Draghi sull'importanza proprio del vaccino. Sentiamo.
L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui, lei muore. Questo è. Secondo, senza vaccinazione non si deve chiudere tutto di nuovo. Noi sappiamo ora che il vaccino si sta diffondendo, sappiamo anche che grazie alla vaccinazione le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto molto meno serie di quelle che abbiamo visto fino a 4 mesi fa.
Sandra Zampa, ha fatto bene il Presidente del Consiglio a esprimersi in un modo così, così chiaro, così netto?
Ha fatto benissimo, guardi, è perfetto, perché ha detto la verità, e la verità a volte appunto è rivoluzionaria. In questo caso lo è stato, perché le persone erano sbalordite, no? Ha detto la verità: se non ti vaccini muori o fai morire gli altri. A me non piacciono nessuna delle due condizioni, la seconda poi la trovo raccapricciante, perché l'idea che per il colpa delle tue scelte fai morire qualcuno non mi sembra, diciamo, un piccolo peso da portare sulla coscienza. E in ogni caso, purtroppo, è la verità, corrisponde esattamente a ciò che è. Quindi le persone devono fare i conti con questa realtà che Draghi ha così ben descritto, proprio perché l'ha descritta nella sua essenza fondamentale.
Certo. Allora, a proposito di esecutivo, giorni naturalmente di grande lavoro, dovrebbe il Green Pass essere esteso anche ai lavoratori impiegati, dove il passaporto è già previsto, pensa ai ristoranti, ai musei, agli stadi. Intanto do il buon pomeriggio al professor Aldo Morrone, che ci ha raggiunto in collegamento. Bentornato.
Buon pomeriggio a lei, gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi. C'è anche Sandra Zampa, la responsabile salute della segreteria PD, dall'altra parte del telefono. Lo ricordo, il direttore scientifico del San Gallicano di Roma. Dicevo, Zampa, c'è poi il grande capitolo che riguarda il mondo della scuola, no? Visto che insomma mancano 8 settimane e poi riprenderemo naturalmente. Anche lì, con gli insegnanti, secondo lei bisogna arrivare a, come dire, rendere obbligatorio il vaccino?
Guardi, io lo dissi che ero ancora sottosegretario nello stupore generale, anche in un grande silenzio. Io penso che debba diventare una voce del contratto di lavoro, cioè se vale per i bambini che non puoi andare in una scuola pubblica perché non hai ottemperato gli obblighi vaccinali, perché non deve valere per gli adulti? Dopodiché non vogliamo mettere l'obbligo per ragioni che possono avere a che fare con il trattamento sanitario obbligatorio, a parte che si può, perché in questo caso siamo anche in una condizione, diciamo, eccezionale come la pandemia, però rendiamolo appunto una voce del contratto di lavoro o una condizione. Puoi decidere di essere se no sospeso, senza stipendio, e quindi hai la possibilità di scelta. Io non penso che noi possiamo immaginare che un solo insegnante, un solo bambino, ancora di più, possa ammalarsi perché un insegnante ha fatto la scelta di non vaccinarsi perché ritiene che, non so, in base alla sua filosofia esistenziale o alle sue scelte sulla salute. A parte che, insomma, io trovo un po' inquietante che chi dovrebbe fare della scienza un elemento fondamentale del sapere insegni negando la scienza. Questo già a me un tantino mi mette in difficoltà, però adesso, al di là delle mie opinioni personali, io penso che non si possa immaginare che non si riprenda in presenza la scuola, perché noi sappiamo già cosa è costata ai nostri ragazzi, i dati Invalsi lo hanno banalmente certificato. Ma non penso che possiamo a mesi alterni denunciare la quantità impressionante di accessi al pronto soccorso per tentativi di suicidio, crisi depressive dei ragazzini legate all'isolamento, e poi al tempo stesso però decidiamo che, siccome non ci si vuole vaccinare, richiudiamo le scuole o le rimettiamo in DAD. Ecco, quindi per di più aggiungo, avendo la certificazione, che l'apprendimento ne ha sofferto. Ci sono dei ragazzi che non hanno avuto niente, neanche la DAD.
Ah sì, ne abbiamo parlato.
Bene che ci diciamo la verità.
Ne abbiamo parlato in più occasioni qui a Radio Immagina, sì.
Sì, gli insegnanti devono essere vaccinati. Se non sono vaccinati possono essere trasferiti ad altra nazione. Io, guardi, su questo sono assolutamente laica. Poi penso che debba decidere il Presidente del Consiglio, il Ministro della Scuola, il Ministro della Salute. Spetta loro assumere queste decisioni. A me interessa il risultato finale. Non ci può essere un insegnante non vaccinato a scuola.
Certo, molto chiaro.
A meno che non sia esentato per ragioni che hanno a che fare con la salute. Ecco.
Certo, cioè come già previsto. Professor Morrone, allora, bentornato a Radio Immagina, grazie per essere con noi. Tra un po' parleremo anche di quello che sta accadendo, diciamo, nelle zone più in difficoltà del mondo, no? Penso ad alcuni paesi africani e non soltanto, naturalmente. Intanto mi dica qualcosa sulla risposta che questo vaccino sta dando. Pensiamo ai vaccinati, naturalmente, no? Insomma, vaccinarsi è importante, fa la differenza, mi sembra di capire, giusto?
Credo che ormai si sia dimostrato che il vaccino sta riuscendo a contrastare la diffusione dell'epidemia in maniera determinante. Si arriva fino al 95% della riduzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, più del 90% non si ammala più, non si contagia, quindi è straordinaria l'efficacia del vaccino. È per questo che è ancora più doloroso comprendere che alcuni lo rifiutino nel momento in cui altri pagherebbero oro pur di averlo nell'altra parte del mondo, che noi continuiamo a ignorare.
Certo, una risposta anche lì dove si manifestano delle varianti, penso alla variante Delta in particolare.
Devo dire che noi riusciamo ancora a coprire la variante Delta anche su una percentuale minore, sia con il vaccino Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, però certo dobbiamo lavorare ancora di più per evitare che ci siano delle varianti che si chiamano vaccine escape, che cioè che superino l'efficacia del vaccino. È per questo che noi dovremo cominciare a pensare anche a una terza dose, di una terza somministrazione per una sorta di richiamo, basata probabilmente su un vaccino che tenga conto di un virus, la variante Delta, che all'inizio non esisteva.
Certo. Professor Morrone, gli indecisi come si convincono?
Ma guardi, io devo dire la verità, ci sono due tipi di indecisi: quelli che lo sono realmente, che quindi hanno paura, angoscia, come quando noi dobbiamo porre una diagnosi di una malattia molto grave, ci sono delle ipotesi terapeutiche diverse, allora io vedo che le persone hanno fiducia in noi, si affidano e si fidano pur cercando di fare mille domande perché hanno paura ovviamente di quello che può accadere. E queste sono, come dire, coloro che hanno dubbi e che io accolgo sempre con grande gioia, con grande rispetto, perché è bene che le persone abbiano dubbi e che ci sia qualcuno pronto ad ascoltarle e a rispondere ai dubbi. Poi c'è una minima minoranza, devo dire un piccolo gruppo, uno zoccolo duro che in realtà non ha nessun dubbio e ha soltanto una percezione errata della scienza dovuta alla perdita di autorevolezza scientifica che noi negli anni purtroppo abbiamo dimostrato nel momento in cui abbiamo prescritto terapie magari inappropriate, in cui c'è stata un'attenzione maggiore da parte della medicina nei confronti del profitto piuttosto che del bene grande che è la salute delle persone, a partire da quelle più fragili.
Però mi faccia capire una cosa, quel piccolo gruppo rappresentano un problema poi per la popolazione, per il paese, se sì in che modo?
Se vuole la mia opinione non rappresenta un problema perché la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispondendo seriamente alle campagne di vaccinazione. Trovo strano ovviamente che il nostro paese sia costretto a proibire di andare al cinema piuttosto che al ristorante per far sì che la gente si vaccini e non siamo stati capaci di far comprendere che il vaccino è un'arma forte non soltanto per la mia salute ma per la salute di tutte le persone che mi sono accanto. Io penso ai bambini che vanno a scuola, penso agli insegnanti, penso agli operatori
sanitari. Ma con chi ce l'ha quando dice non siamo stati in grado di far comprendere l'importanza della vaccinazione?
Scienza, il mondo della scienza, il mondo della medicina e anche una responsabilità, cioè l'onorevole Zampa, lo voglio dire, con un mondo dei rappresentanti istituzionali che hanno investito poco sulla ricerca biomedica, d'altra parte anche le scelte degli studenti universitari vanno più verso altri tipi di facoltà, a dimostrazione che evidentemente l'idea della scienza e le facoltà scientifiche hanno avuto poco appeal nei confronti degli studenti. Avrei investito molto di più sulla ricerca biomedica nel paese, in questo momento il governo si sta impegnando a investire di più, però noi, voglio dire, rispetto ad altri paesi abbiamo lasciato credere alla popolazione che la scienza non fosse poi così fondamentale come invece questa pandemia ha dimostrato essere.
Allora io le faccio rispondere, visto che le ha tirate in ballo direttamente da Sandra Zampa, naturalmente. Ma sì, ma assolutamente, ma siamo qui anche per questo. Zampa, prego. Zampa? Pronto? No, evidentemente c'è un problema nel collegamento che recupereremo al più presto. Chiedo aiuto alla regia, a Ilenia e Daniele in particolare. Senta, professor Morrone, mi dice che cosa sta accadendo nei paesi poveri? Questo è un tema che noi abbiamo affrontato più volte qua, Ora di Punta, Piazza Grande la sera, Radio Immagina. Ho letto ieri su L'Huffington che fino ad oggi solamente 20 milioni di africani, vale a dire l'1,5% della popolazione del continente, è stato vaccinato. Come mai così lentamente?
Sempre che il vaccino che è stato somministrato fosse stato garantito nel modo giusto e corretto della catena del freddo. Lì ci sono 1.300.000.000 di persone, noi ne abbiamo vaccinate 20 milioni, devo dire che in Africa soltanto l'1,7% dei 3,5 miliardi di dosi finora sono stati somministrati a livello globale è stato dato in Africa, ma io ti dico l'ultimo paese, guardi, che non è un paese neanche povero, né impoverito, tratto della Tunisia. La Tunisia l'altro giorno ha visto questa specie di golpe, una situazione drammatica, ogni giorno ci sono 100-200 morti, ci sono un totale di 18.000 decessi, tenuto conto che sono 12 milioni di abitanti, con il tasso più alto dell'Africa. Guardi, io le lo dico direttamente perché sono collegato ogni giorno con i colleghi medici e infettivologi di Tunisi e posso dire che la Tunisia sta attraversando un momento drammatico, è stato in un certo senso abbandonato dall'Unione Europea, lì è intervenuta immediatamente la Russia con dei vaccini che non hanno sortito una grande efficacia. Noi dovremmo adesso intervenire per un paese che è accanto a noi.
Ma intervenire che cosa significa praticamente, professor Morrone?
Intervenire in quel famoso progetto COVAX a cui all'inizio avevano partecipato tutti gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, per acquistare dosi da dare a questi paesi più deboli dal punto di vista economico, sostanzialmente è fallito perché i grandi paesi occidentali hanno investito soprattutto nelle dosi per i propri cittadini e quindi, voglio dire, questo che doveva essere un'opportunità strutturale di garantire la tutela della salute anche a queste persone in un mondo sempre più globalizzato e soprattutto interconnesso è fallito e quindi il rischio di incisione e diffusione della variante Delta, della variante Delta Plus o di altre varianti, a mio parere, è molto, molto serio, molto reale.
Certo, Sandra Zampa è tornata? Ci sente forte e chiaro adesso?
Sì,
Perfetto, fantastico. Allora, intanto su questa vicenda, su questo progetto COVAX, no? Perché l'Europa a parole si era detta pronta ad aiutare i paesi più poveri, poi ci stiamo rendendo conto pian piano con il passare delle settimane che la situazione, adesso il professor Morrone ci parlava in particolare di una zona dell'Africa, insomma resta molto, molto difficile, pochi vaccini, è complicato raggiungere tutta la popolazione. Come mai così a rilento? Anche perché, come è stato ripetuto più volte, o questa partita si vince tutti insieme o non si va molto lontano?
Non c'è l'ombra di un dubbio, guardi, qui non è neanche un problema di una questione di solidarietà, la questione di cui stiamo parlando è una questione che ha a che fare con la salute di tutti. Se non saremo tutti messi in sicurezza, nessuno potrà essere in sicurezza. La variante Delta ce lo ha dimostrato, perché noi non sappiamo nella circolazione vaccinale quante altre varianti possano sbucare, quindi certamente se non è la solidarietà, è certamente la saggezza e l'intelligenza che ci deve spingere ad aprire immediatamente la vaccinazione portandoli in questi paesi o anche, e voglio ricordare che il Parlamento si è già espresso in questa direzione dopo il Parlamento europeo, cedendo con la cessione dei brevetti volontaria, temporanea. È vero che ci sono paesi dove anche non si è in grado di produrre, ma ci sono molti paesi dove si è in grado di produrre molto bene. L'iniziativa che è stata assunta di recente per il trasferimento anche della produzione in Sudafrica, ma voglio ricordare che l'India è un grandissimo produttore di vaccini, quindi una volta che gli cede il brevetto loro sono in grado di produrre vaccini. In questo momento li producono per noi e semplicemente producono a casa loro e vengono portati via.
Certo. Senta Zampa, prima il professor Morrone, mentre il collegamento andava e veniva, ricordava come la politica in questi anni non si è spesa come avrebbe dovuto. Mi corregga, Morrone, se dovessi riassumere in malo modo. Si è poco prodigata a favore del mondo della scienza, pensava alla ricerca biomedica in particolare, con tutti poi i risultati che ci sono stati. È d'accordo, si poteva fare di più?
Per la nostra ricerca e i nostri ricercatori sicuramente sì, e non c'è l'ombra di un dubbio che quello che è stato fatto è poco, insomma, che i nostri brillanti ricercatori se ne vanno all'estero. Bisogna avere, guardi, non solo risorse secondo me, persino anche modalità e metodi più veloci, più rapidi, meno burocrazia. Io in questi giorni mi sono trovata a cercare di dare una mano a un giovane per uno stage, non ho mai visto una cosa così, guardi, neanche gli venisse offerto un posto, uno stage gratuito, neanche gli venisse offerto un posto.
Una burocrazia difficilmente sormontabile?
Sì, è una cosa impressionante, mi ha lasciato di stucco, quindi credo che dovremmo ripensare anche le modalità. I ragazzi brillanti, giovani, vanno sostenuti, accompagnati. Bisogna avere anche qui il coraggio di fare delle scelte, chi merita, e poi comunque una chance ai giovani va data, ecco. Noi secondo me siamo stati poco intelligenti, poco generosi, ecco, tutto quello che è riguardato l'università, la scuola, il mondo della ricerca.
Si poteva fare di più, va bene, molto chiaro. Professor Morrone, lei sta seguendo il dibattito sul PNRR, immagino, insomma, molto, molto da vicino per quanto riguarda il suo mondo, il mondo della salute, ma non soltanto, no? Ecco, Sandra Zampa parlava di un problema enorme legato alla burocrazia. Quanto è presente questo problema nella sua vita di tutti i giorni?
Le faccio un esempio molto, molto chiaro e netto. Noi abbiamo lavorato e a lungo ci siamo impegnati per la transizione digitale, per la cartella clinica informatizzata e per la ricetta informatizzata. Sa che noi quando facciamo la ricetta informatizzata, se poi il paziente in qualche modo non la stampa, non funziona, sa perché? Che il farmacista non sa dove mettere le fustelle del farmaco che va a ritirare. Questo per dirle che questa non è transizione digitale, questo vuol dire un ritardo assolutamente assurdo, questa è sorta di riforme a metà. Quindi voglio dire, il PNRR può essere una grande opportunità, ma la discussione che si è evoluta nel Paese non è stata quella di una grande possibilità di riforma, non soltanto per l'ambito della salute, della sanità, del sociale, della scuola, dello sviluppo, dell'economia del Paese e anche, come dire, anche degli affetti. È stato più un elenco di spesa da fare. Mi sarei aspettato un dibattito non soltanto in Parlamento, nelle scuole, nelle fabbriche, nel sindacato, dappertutto, sull'opportunità di cambiare il nostro Paese di fronte a un evento drammatico, storico come la pandemia. Questo non c'è stato. Io sono convinto che in qualche modo riusciremo a superarlo, che troveremo delle modalità, ma a volte ho la sensazione sia più un elenco di spese da fare che non una visione globale più ampia che metta al centro le persone più fragili, che investa sulla salute come bene di tutti, con diritto alla tutela e non soltanto come una spesa, ma come un grande investimento, come diceva prima l'onorevole Zampa.
Zampa concorda con il professor Morrone? Insomma, si potrebbe fare di più?
Beh, sul PNRR ricordo che c'è stata anche la caduta di un governo di mezzo e quindi tutti i mesi che abbiamo perso nel dar vita a un nuovo governo, nel riprendere le fila delle cose, non sono stati mesi, ma insomma un mese se n'è andato sicuramente. Poi dopo c'è stato il tempo di riprenderlo, di rivederlo, di inviarlo a Bruxelles. Credo anch'io però che sarebbe bello, qui sì che forse se i giornali e i media, i social avessero potuto svolgere un ruolo più attivo, forse un dibattito si sarebbe aperto. Adesso comunque dobbiamo fare in modo che questo, diciamo, soprattutto serva e funzioni bene.
Ah sì, non c'è dubbio. Se Sandra Zampa me lo consenta, vorrei chiudere oggi con il professor Morrone. Che autunno ci dobbiamo aspettare, professor Morrone?
Io sono assolutamente ottimista, perché credo nella sapienza dei nostri cittadini, nella sapienza degli operatori sanitari, culturali, sociali, educativi, che credono davvero di poter salvare le persone accanto a loro e di dare un contributo a modificare questa società che, come si vede, qualcuno lontano da noi non gli si dà il significato e l'importanza che merita. Io spero che noi riusciremo a fare una ricerca scientifica, un'applicazione della somministrazione del vaccino tra nord e sud del mondo, per far comprendere che se io abbandono una parte del pianeta, essendo questa una pandemia globale, non ci sarà futuro per l'altra parte. Quindi sono convinto che i cittadini, attraverso anche trasmissioni come la sua, la radio e l'attenzione da parte dei mass media, possono comprendere.
Però forse da parte dei mass media non c'è tutta questa attenzione, almeno su questo punto. Non so lei che impressione ha, professor Morrone.
Sa perché non c'è? Perché purtroppo i cittadini non chiedono un investimento da questo punto di vista. Negli anni c'è stata una perdita dell'attenzione culturale sulle grandi tematiche e ci siamo distratti con l'attenzione ai piccoli problemi quotidiani, che sono importanti solo se li inseriamo in una prospettiva più ampia.
Certo. Io ringrazio la responsabile salute della segreteria del Partito Democratico.
Grazie,
Sandra Zampa.
Salute, professor Morrone.
Così come il direttore scientifico del San Gallicano di Roma, il professor Aldo Morrone. Buon lavoro, a presto, arrivederci. Grazie per essere stati con noi. Noi ci fermiamo qua per il momento, perché qui finisce la prima parte di Ora di Punta. Torneremo da voi tra poco per parlare di un libro, l'ultimo libro di Eric Salerno, Orizzonti perduti, orizzonti ritrovati, edito dall'Assaggiatore. A tra poco.